torniamo.
Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori.
Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati al medico di famiglia, eccoci di nuovo con questa sigla meravigliosa che tutti ci invidiano, ma che è solo nostra perché l'abbiamo scelta noi, anzi per la verità l'ha scelta il co-conduttore musicista di questa trasmissione, il mitico Alessandro Lembo. Benvenuto Alessandro.
Ciao Elena, ti ringrazio, ma il merito è tutto dei Genesis che ci hanno regalato
sì, grazie, come direbbe, grazie, 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 però sei tu che l'hai scelta, per cui insomma onore al merito di questa scelta meravigliosa che vado a sfumare, ahimè, per, è bellissima. E allora Alessandro, a te l'onore, l'onere e il privilegio di, come dire, di introdurre il nostro ospite di oggi.
Sì, guarda, con grande piacere, perché è un collega che stimo molto, che è già stato ospite qualche mese fa della nostra trasmissione, e il dottor Massimiliano Mungo, che è responsabile della chirurgia del Policlinico di Liegro di Roma, quindi un chirurgo che ha una vasta esperienza un pochino in tutte le patologie della chirurgia generale. E perché lo abbiamo chiamato? Lo abbiamo chiamato perché in realtà nella sua istituzione poco tempo fa, un mese fa, è stato fatto un convegno dal titolo Novità in tema di litiasi biliari, quindi la calcolosi della colecisti nello specifico. Ora, siccome è un argomento un pochino trascurato, perché probabilmente come nelle cose in cui, come dire, che ci hanno tutto sommato delle linee guida abbastanza definite, si tendono un po' nei convegni a trascurare, invece a me è incuriosito molto proprio la loro scelta di definire in qualche modo quelli che sono i progressi su questa patologia e anche di inquadrarla meglio. Quindi intanto lo ringrazio per aver accettato il nostro invito e per essere nostro ospite nello sviscerare questo argomento, e gli chiedo di raccontarci qualcosina del convegno e poi entriamo proprio nel merito della patologia questa patologia e anche quelle delle vie biliari correlate.
Allora, benvenuto dottor Mungo, bentornato, anzi oserei dire.
Grazie, sempre un grande piacere, un onore partecipare alla vostra trasmissione. La ringrazio dottoressa e ringrazio il dottor Lembo dell'invito, che mi fa veramente molto 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 piacere. Complimenti per la vostra trasmissione, è bellissima.
Grazie, ci fanno i complimenti tutti, ma noi non, come dire, non ce la tiriamo.
Però ve lo meritate sicuramente.
Restiamo umili, come si suol dire. Avanti, dottor Lembo, la parola è tutta sua.
Grazie. Allora, sì, come diceva il dottor Lembo, noi abbiamo fatto un convegno qui circa un mese fa al Policlinico di Liegro per approfondire i temi con i colleghi e con anche con i medici di medicina generale su quelle sono le ultime prospettive, le ultime novità in base alle patologie della colecisti e delle vie biliari. Il problema del
Allora. Pronto? Sì, io la sento benissimo. Pronto?
Ah no, perché sento una musica di sottofondo.
Esatto, c'è una musica di sottofondo, c'è un ottimo jazz.
È
una cosa che ci accompagna durante la nostra chiacchierata, è una musica
fantastico,
soft di sottofondo.
Bellissimo, no? Pensavo che fosse invece un problema tecnico, perfetto, non si sentiva bene.
Vada.
Allora, Bene, grazie. Allora, abbiamo fatto questo incontro dove hanno partecipato circa 150 persone e dove appunto abbiamo fatto un po' un excursus su tutto quello che è la patologia biliare e i tipi di interventi che poi per le singole patologie vengono effettuati e quello che possono essere anche tutte le altre patologie correlate, non solo quindi patologia benigna ma anche patologia neoplastica della colecisti delle vie biliari. E, la calcolosi della colecisti è una patologia estremamente diffusa e può essere causata da tanti motivi: una disfunzione della colecisti, un problema di anche su base alimentare e molto spesso non c'è una causa realmente esistente, ma purtroppo la colecisti è quella sacchetta che sta lì attaccata al fegato, che è un serbatoio della bile che viene immessa nell'intestino quando noi la mangiamo per facilitare la digestione, permettere la digestione. Quando si formano i calcoli è un problema sempre molto importante da prendere in seria considerazione, perché la calcolosi della colecisti può dare dei problemi che possono essere dolore, coliche, ma soprattutto si può andare incontro a infezioni, a infiammazioni e può il calcolo anche passare dalla colecisti nella via biliare principale e poi anche nello sbocco congiunto che è sul pancreas, per creare poi una patologia ancora più grave che è la pancreatite o l'ittero. E quindi la calcolosi della via biliare è una patologia estremamente seria. Allora, che dobbiamo fare quando abbiamo un sospetto di una patologia litiasica, di calcoli della colecisti? Ma innanzitutto va fatto un approfondimento diagnostico. Arriva il paziente, lamenta dolore al fianco destro, che può essere irradiato alla schiena posteriormente, e quindi il primo approccio è quello di fare una ecografia, l'esame più diciamo facile, di approccio più semplice, che già ci permette con una grandissima percentuale di attendibilità di poter fare una diagnosi di un'eventuale calcolosi della colecisti. Quando questo esame non è sufficiente oppure abbiamo il sospetto che ci sia un coinvolgimento anche della via biliare, appunto con un calcolo che è passato dalla via biliare, oltre l'ecografia, l'esame ormai più moderno, più accurato, è quello di fare una colangiorisonanza magnetica, una risonanza magnetica specifica per lo studio, addirittura facendo una ricostruzione tridimensionale di tutto l'albero biliare. E questo ci permette di avere veramente un quadro completo.
Ok, allora faccio io la prima domanda, perché la cosa che diciamo interessa moltissimo i nostri ascoltatori, anche ci hanno proprio chiesto esplicitamente di saperlo: quali sono gli alimenti, se questi ci sono, che possono provocare i calcoli alla colecisti? Se esistono degli alimenti che sono rischiosi per questo tipo di patologia?
Beh, sicuramente tutto ciò che sono i tipi grassi, perché spesso i calcoli hanno una componente colesterinica, per cui c'è l'aumento del colesterolo secreto nella bile e i grassi in un'alimentazione possono sicuramente favorire l'insorgenza dei calcoli.
Ok, e questa è una. L'altra cosa, se per esempio ci sono, che posso dire, anche delle bevande tipo l'alcol che può provocare questo tipo di calcolosi.
Diciamo che anche l'alcol può dare problemi sulla secrezione biliare e quindi ciò che può alterare la secrezione biliare può creare dei sedimenti, degli aggregati di bilirubina. In realtà la bile sono dei sali che vengono prodotti dal nostro fegato e vengono immessi nell'intestino, che servono appunto alla digestione. Questi sali biliari praticamente vanno incontro a un'agglutinazione che è poi quello che forma il calcolo, e ovviamente qualsiasi alterazione, infiammazione o appunto aumento di colesterolo all'interno della bile può creare appunto una situazione favorente all'insorgenza della patologia litiasica.
Perfetto, quindi sostanzialmente chi mangia molta, molta carne grassa, chi mangia molti insaccati, chi beve molta birra ma non solo quella e chi mangia molte patatine fritte, mi sento colpevole in questo momento,
potrebbe essere più disposto. Esatto. Non è una certezza assoluta, però c'è una predisposizione, quello sicuramente.
Eppure io avevo sentito, dottor Mungo, e poi dopo lascio la parola ad Alessandro, che ogni tanto mangiare le patatine fritte, in realtà, per le vie biliari è quasi una mano santa, ma è una fesseria quella che mi hanno detto?
Ma no, allora, in realtà la colchisti è un serbatoio di bile. Questa bile viene immessa nell'intestino quando noi consumiamo cibi grassi. Il nostro intestino produce delle sostanze che si chiamano colecistochinine, che vanno a stimolare la contrazione della colecisti, che immette nell'albero biliare e poi nell'intestino una maggiore quantità di bile che serve proprio per digerire i grassi. E quindi se noi assumiamo dei grassi, chiaramente stimoliamo anche la colecisti a svuotarsi.
Ah, ecco, allora c'è un perché di quello che mi hanno detto. Allora ha un senso mangiare la patatina fritta, oltre al fatto che...
Ma quello ogni tanto ci vuole la patatina fritta.
Ci vuole anche solo per gratificazione personale. Allora,
sì.
Scusate se l'ho buttata sul ridere, ma anche non troppo, perché poi in realtà le persone sono molto attente adesso a quello che mangiano e anche a quelli che possono essere gli effetti collaterali di questa assunzione di cibo diciamo non propriamente adatto, tipo appunto l'eccesso di grassi, ma anche la patata, insomma non sentiamoci sempre in colpa quanto addentiamo una patatina fritta. Certo, se diventa un'abitudine quotidiana, allora lì c'è una preoccupazione, ma è di carattere diverso rispetto alla colicisti, c'è proprio un problema mentale oppure di dipendenza, ecco, dalla patatina fritta. Allora Alessandro, il dottor Mungo è tutto tuo.
Sì, aggiungo una cosa a quello che il dottor Mungo ha detto, e che in realtà ci fa gioco anche per molte altre patologie, che è mantenere una buona idratazione. Quello che vediamo dai nostri pazienti è che tendenzialmente, un po' per la vita frenetica che si fa, le persone si dimenticano di bere, cioè di bere una quantità di liquidi che in quel caso dal punto di vista della colecisti rende la bile anche un po' più...
Assolutamente, certo.
Inodata, no? E comunque in generale, diciamo, mantenere una buona idratazione aiuta un po' tutto l'organismo, un po' come una sorta di lubrificante naturale che aiuta un po' tutti gli organi a funzionare meglio. Dal punto di vista invece delle patatine fritte, io sono d'accordo, insomma, diciamo che noi non siamo fatti soltanto di fisico, ma siamo fatti anche di mente, quindi una gratificazione in maniera assolutamente contenuta, periodica, però insomma comunque onestamente non me la... così non ci rinuncerei.
Ecco, non me la dovete togliere, ti è scappato, no. Non me la dovete togliere, ok?
Lo facciamo anche perché altrimenti non vorrei che il tuo umore magari ne risentisse in maniera
assolutamente
drammatica.
Assolutamente, è subito, è immediato, il mio umore vede subito nero nel momento in cui mi tolgono la patatina fritta. Ma andiamo avanti, vai pure Alessandro.
Allora, no, volevo fare, tanto per capire che in realtà la dimensione di questo problema è abbastanza importante, perché nel mondo in generale questa patologia è presente in circa il 6% dei casi nei pazienti sotto i 50 anni, però si moltiplica in maniera importante nelle persone sotto i 50 anni, arrivando ad avere delle percentuali intorno al 20%. Ora, questo è chiaro che individua questa patologia come una patologia piuttosto importante, diciamo che è uno dei grandi capitoli della clinica chirurgica, della patologia chirurgica. Questo perché dal chirurgo ci arriviamo quando il calcolo non si riesce a curare con una terapia medica. Ora, in realtà esistono dei farmaci che però non hanno un impatto in tutti i pazienti e in tutti i tipi di calcolosi. Quindi si può fare un tentativo, a meno che non ci troviamo di fronte a un paziente con un'acuzie, di fare una terapia medica, però poi se c'è un recidivare di questa patologia ci dobbiamo affidare al dottor Mungo, che in qualche modo ci risolverà il problema.
Ma dimmi, vai avanti, scusami perché ti volevo interrompere, ma vai avanti.
La domanda è questa, proprio io prendo spunto da una delle relazioni del vostro convegno, che peraltro la relazione che hai svolto tu. Quali sono le novità nel trattamento chirurgico della calcolosi della colecisti?
Grazie. Sì, condivido pienamente tutto quello che è stato detto, anche sulla terapia medica, che comunque è una opzione, non sempre funziona, però per alcuni tipi, soprattutto quando c'è sabbia biliare ancora prima del calcolo, è un'opzione che si può tentare. Purtroppo quando si arriva all'intervento chirurgico dobbiamo prendere in considerazione ogni singolo caso del paziente. Fortunatamente adesso negli ultimi 30 anni abbiamo avuto una rivoluzione nel campo della chirurgia della colecisti, perché con l'avvento della laparoscopia è cambiato tutto. Fino al 1987-88 si facevano interventi ancora, diciamo, per via tradizionale, col taglio si asportava le colecisti. Adesso dal 1990 circa, 90-91 in Italia, no? I nostri primi lavori li abbiamo pubblicati nel 91 in Italia sulle prime esperienze della colecistectomia laparoscopica, e con l'intervento in laparoscopia veramente è un approccio totalmente diverso. Consideriamo che oggi come oggi noi circa il 90-95% di tutte le colecistectomie le facciamo per via laparoscopica, è un intervento assolutamente estetico con 2 giorni di ricovero, i tempi vanno dai tempi chirurgici vanno da 10-15 minuti nei casi più semplici fino a 45 minuti e permette una ripresa immediata del paziente di mangiare il giorno dopo 1-2 giorni essere dimesso. È veramente un intervento estremamente meno invasivo e che ormai tutti i centri di chirurgia hanno una buona esperienza. Io personalmente, da quando abbiamo iniziato da 3 anni fa a fare le colecisti, la mia casistica personale sono circa 3.500 pazienti operati e devo dire che i risultati sono veramente eccellenti. Purtroppo a volte non si riesce a portare a termine l'intervento per via laparoscopico perché ci sono delle altre situazioni, ci sono delle aderenze di pregressi interventi, la colecisti è molto infetta, molto infiammata, per cui i tessuti non sono più nella condizione di sicurezza di poter affrontare l'intervento per via laparoscopica e allora bisogna convertire l'intervento. Ci sono alcune malattie legate, alcune sindromi legate alla calcolosi diciamo infiammatoria importante, la colecisti tipo la sindrome di Verizzi, che è praticamente una fusione della colecisti con la via biliare o addirittura una fistolizzazione in duodeno. Ovviamente in quei casi l'intervento per via laparoscopica non si può fare e bisogna fare per forza l'intervento a cuore aperto, che ci dà la massima sicurezza di poter svolgere l'intervento anche nei casi più difficili.
Ok, adesso un'altra domanda. Dalla colecisti ci possiamo spostare, io direi, Alessandro, se sei d'accordo, dalla colecisti ci possiamo spostare al fegato, perché i due organi sono strettamente collegati. E allora, una sofferenza della colecisti può anche determinare una sofferenza del fegato? E in che misura?
La sofferenza della colecisti può dare degli effetti secondari sul fegato. Noi a volte troviamo per esempio delle colecisti che sono perforate anche nel fegato con degli effetti epatici, così come appunto una brutta colecistite che interessa anche la via biliare può dare dei problemi di sofferenza epatica se c'è per esempio un coinvolgimento appunto del coledoco sia su base infiammatoria sia sul passaggio di calcoli dalla colicisti alla via biliare principale, che per via retrograda possono dare una dilatazione delle vie biliari, un ittero e quindi anche una sofferenza epatica che può essere anche molto pericolosa. Quindi per questo oggi come oggi sempre più, vista anche la mini invasività dell'intervento di colicistectomia laparoscopica, quando siamo di fronte a una diagnosi di calcolosi della colicisti, in linea di massima si tende a operarla, anche perché nei pazienti affetti da calcolosi da colicisti, e sono stati fatti alcuni studi a livello mondiale, c'è una percentuale anche se minima che la calcolosi da colicisti possa provocare una neoplasia della colicisti, e quindi l'indicazione ci sta a toglierla.
Perfetto, Alessandro.
Sì, questo l'ultima cosa che diceva il dottor Mungo è estremamente importante, no? Perché a volte un atteggiamento attendista espone un pochino il paziente anche ad un rischio intanto di recidive che poi possono diventare piuttosto importanti, e quindi è quello che si preferisce sempre evitare in medicina è fare gli interventi proprio perché dal punto di vista sia medico che chirurgico è sempre tutto molto più complesso, il rischio per il paziente di ulteriori complicanze diventa esponenziale, quindi si preferisce sempre cercare di fare tutto in maniera programmata e in maniera tranquilla. Poi è chiaro che ci sono alcuni casi in cui questo non è possibile, e lì non bisogna tentennare, ma bisogna essere anche rapidi, insomma, nell'affrontare la problematica. E vorrei chiedere a Massimiliano, proprio perché lui ne ha fatto cenno, anche se ci dice qualcosa anche sulle novità chirurgiche dell'approccio nelle malattie tumorali delle vie biliari e della colecisti. Questa c'è da dire che dal punto di vista oncologico parlo a 360 gradi, includendo tutti gli specialisti che in qualche modo si occupano di questa patologia. Questa è una patologia estremamente complessa, proprio perché dal punto di vista anatomico, dove è sita la colecisti e le vie biliari, è una zona anche di difficile approccio chirurgico. Che ci dici, Massimiliano?
Queste sono assolutamente grandi verità, perché purtroppo tutte le patologie oncologiche delle vie biliari e della colicisti sono delle patologie veramente drammatiche. Purtroppo spesso sono anche subdole, per cui nel momento in cui si manifestano con sintomi, prima di tutti l'ittero dovuto a un'occlusione neoplastica dell'albero biliare, ormai è anche tardi, per cui di solito circa il 30% di tutte le patologie neoplastiche della colicisti e delle vie biliari sono passibili di intervento chirurgico. Qui c'è una grande importanza dell'intervento dell'oncologo, perché l'unica speranza che hanno questi pazienti, quando non è possibile fare un intervento, che peraltro sono anche interventi demolitivi, perché si tratta di togliere la via biliare, si tratta di togliere una parte del fegato nel caso di un tumore della colicisti. Però è molto importante quando invece può intervenire l'oncologo anche in casi avanzati, per cercare di far ridurre lo stadio avanzato della malattia. Di solito si fa un primo approccio nei pazienti che non sono direttamente immediatamente operabili, mettendo per via endoscopica, facendo una colangiografia retrograda, mettendo uno stent nella via biliare, in modo che la bile possa comunque defluire nell'intestino secondo verso le vie naturali, e ridare la possibilità al paziente di, appunto, di riprendere una buona funzionalità epatica, una buona condizione generale, per poter essere inviata poi all'oncologo, che potrà sicuramente poter mettere in atto alcune terapie, chemioterapie, che possono dare una chance al paziente di poter poi ridurre appunto lo stadio di malattia e poter essere forse eventualmente anche sottoposto a intervento di riduzione.
Sì, direi che questo è l'approccio, diciamo, più moderno e più corretto, anche perché ad oggi, quando il paziente non è operabile d'amblè o comunque magari lo è, però il rischio operatorio è molto elevato, comunque c'è un rischio di non fare un intervento radicale, cioè di togliere completamente tutta il tumore, quantomeno macroscopicamente evidente, in questi casi si può tentare di fare un trattamento medico che oltre alla, diciamo così, tradizionale chemioterapia, cominciamo ad avere anche dei farmaci che sono un pochino più specifici per questa patologia, quindi degli immunoterapici piuttosto che anche una terapia target con è una terapia biologica proprio con un determinante che è presente sulle cellule del tumore stesso, cioè sostanzialmente abbiamo la freccia e l'arco per andare a colpire un bersaglio specifico. Questo naturalmente ha massimizzato anche la possibilità di avere dei risultati buoni, in modo tale che il paziente poi possa, quando riusciamo in qualche modo a ridurre il tumore, poi possa essere riproposto ad un trattamento chirurgico.
Allora Alessandro, certo, mi introduco per fare una domanda. Quali sono in realtà i sintomi delle malattie più gravi, delle patologie più gravi delle vie biliari? Perché abbiamo parlato prima di dolori alla schiena, dalla parte sinistra, ma in realtà possiamo entrare un po' più nel dettaglio, perché in realtà non è che proprio sia immediato andarsi a fare un'ecografia delle vie biliari, è più facile fare altri tipi di ecografie. Quindi qual è il sintomo che deve allarmare, quali sono i sintomi, pardon, che devono allarmare e convincere a fare degli esami di approfondimento?
Diciamo che per la calcolosi della colecisti di solito il sintomo più frequente, più comune, è quando il paziente mangia principalmente grassi e incomincia ad accusare coliche in sede di, diciamo, sottocostale destra e magari irradiati posteriormente alla scapola a destra. Questo, diciamo, è proprio il classico sintomo della calcolosi della colecisti, perché proprio perché quando si mangia la colecisti si contrae, se c'è un calcolo all'interno si muove, va ad occludere lo sbocco sulla via biliare della colecisti sulla via biliare, cioè il dotto cistico, e lì inizia la colica, e questo è il sintomo proprio più classico. Poi ce ne sono anche altri, ovviamente, che possono essere febbre, possono essere vomito, possono essere nausea, quello però ovviamente poi bisogna andare dal medico e farsi vedere. Uno dei sintomi invece della patologia avanzata, sia della colecisti ma soprattutto delle vie biliari, o quando è passato un calcolo nelle vie biliari, o quando c'è una neoplasia delle vie biliari, è l'ittero, cioè il paziente diventa giallo, le urine sono molto scure, molto cariche, e quando va di corpo le feci sono bianche. Questo, diciamo, è la sintomatologia del paziente con occlusione della via biliare, e qui bisogna correre immediatamente ai ripari, andare subito dal medico ovviamente, e poi impostare tutti gli accertamenti necessari.
Perfetto. Alessandro, io direi che a questo punto ti lascio l'ultima domanda da fare al dottor Mungo, perché chiudiamo, diciamo, felicemente questa chiacchierata. A te.
Sì, aggiungo soltanto una cosa che un po' l'abbiamo detto un pochino sotto traccia, che è questo, che in realtà queste patologie, mi riferisco soprattutto alle patologie oncologiche delle vie biliari e della colecisti, sono molto insidiose, perché non hanno un sintomo specifico, a parte l'ittero di cui ha parlato il dottor Mungo un minuto fa, però in realtà tutto il resto può essere compatibile con una serie di cose. Forse possiamo aggiungere che nel tempo c'è anche un po' una perdita di peso in questi
certo.
Allora il consiglio che dava il dottor Mungo poco fa è quello più importante, cioè non trascurare dei sintomi anche lievi, ma è importante farsi vedere dal medico, perché comunque si può quantomeno sospettare che c'è sotto qualcosa che non va, e comunque stabilire una strategia diagnostica che preveda sicuramente come primo approccio un esame ecografico che è di facile organizzazione, di facile esecuzione, che già ci può dare delle indicazioni, soprattutto nei soggetti in cui l'ecografia si può fare molto bene, soggetti magri che non hanno molta aria, insomma, diciamo, poi sicuramente ci sono esami di secondo livello come la TAC e anche quelli che abbiamo già citato prima, che ci possono aiutare proprio per stabilire molto bene dal punto di vista anche diagnostico, ma soprattutto terapeutico, cosa fare. Lì poi dopo si fa una strategia, si fa un ragionamento in una discussione collegiale del caso, cosa che a noi ci capita spesso, Emiliano, insomma, proprio di prima che lui pianifichi l'intervento, di fare un ragionamento insieme, e poi si decide il da farsi. Quindi da questo punto di vista sicuramente penso che la domanda poi è un po' questa. La medicina sicuramente sta andando molto avanti, perché in fondo pochi anni fa il paziente si beccava almeno 7-10 giorni di degenza per, parlo diciamo della calcolosi della colecisti, per tutto sommato un intervento che oggi si fa in maniera tale che dopo una settimana si è praticamente, non dico in forma, ma insomma abbiamo avuto un recupero ottimale. Quindi questo ci dà la possibilità proprio di affrontare con più serenità questa patologia. Certamente nell'ambito delle patologie tumorali il discorso cambia, perché lì abbiamo di fronte sicuramente un osso molto più duro. E vorrei, la domanda è questa, un pochino che Similiano magari ci fa un commento un po' sulle patologie tumorali, su come in qualche modo stiamo cercando sempre meglio di affrontarle.
Prego, dottor Mungo.
Sì, eccoci. No, condivido assolutamente quello che dice il dottor Lemmo, perché ci sono tantissimi aspetti che vanno presi in considerazione, e non bisogna mai trascurare oggi come oggi quello che può essere anche un sintomo che poi può portare a fare una diagnosi anche di una patologia più grave, in particolare una patologia tumorale, e qui bisogna appunto avere subito in mente di potersi rivolgere allo specialista per poter fare gli accertamenti idonei e mettere in atto le terapie più opportune. Quindi poi importantissima è la prevenzione oggi come oggi, quindi con la prevenzione si riesce a cogliere anche le patologie, a volte anche quelle più gravi, in fase iniziale, e se vengono prese in fase iniziale la possibilità di cura e di guarigione è molto più elevata sicuramente.
Perfetto, allora io direi, Alessandro, che a questo punto possiamo dire che la nostra meravigliosa trasmissione su questo tema così sentito dai nostri ascoltatori può dirsi conclusa fino a un certo punto, perché c'è un grande assente nella nostra chiacchierata di oggi, che è il pancreas, però io direi che a questo punto sulla questione riguardante il pancreas, che voglio dire è un organo particolare e molto molto delicato e allo stesso tempo letale quando appunto viene colpito da patologie oncologiche, potremmo dedicare un'intera trasmissione. Non so se il dottor Mungo sarà a nostra disposizione.
Con vero piacere. Ma è, certo. Molto, è un argomento importantissimo di estremo interesse.
Perfetto, Alessandro, penso che tu sarai d'accordo nel rinvitare anche il nostro dottor Mungo prossimamente su questo schermo per parlare del pancreas, che ne pensi?
Ma poi, assolutamente, peraltro questa qui è una patologia di cui lui si occupa da tempo e che in qualche modo è sempre un po' trascurato, no? Invece in realtà fa parte proprio dei grandi capitoli della patologia medica, ma anche chirurgica, perché ci sono, come vedremo quando ne parleremo, ci sono delle implicazioni che sono estremamente importanti, e soprattutto la strategia terapeutica va fatta in maniera corretta proprio per cercare di contenere e arrivare alla guarigione.
Perfetto, allora cari ascoltatori di Oltrelago, grazie di averci seguito, ovviamente mandateci come di consueto le vostre domande. Io ringrazio sentitamente il dottor Mungo e a questo punto lo invito a breve a questo nuovo giro di giostra sul pancreas, ringrazio Alessandro Lembo e vi do appuntamento a martedì prossimo. Un buon ascolto delle trasmissioni di Oltrelago, ciao Alessandro!
Ciao, un saluto agli ascoltatori.
Arrivederci, dottor Mungo, a presto.
Buona arrivederci. Giornata. Grazie, a presto, grazie mille, grazie.